radiofonica.com. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di A Walk in Time, questo appuntamento del 2000, il primo appuntamento del 2015.
Compass. E infatti ne approfittiamo per fare gli auguri di buon anno a tutti i nostri carissimi radioascoltatori a febbraio.
Sì, ma d'altronde gli Etel Natale lo abbiamo festeggiato l'altro giorno, quindi...
Ecco, quindi va bene. Allora, innanzitutto ricordiamo dove siamo.
Siamo alla nostra sede, la sede A di Su, mi veniva da dire siamo al Link.
Non siamo più al Link, ma siamo alla nostra bellissima sede centrale. Su, via Benedetta 14, esatto. Per chi volesse insomma venire a portarci un caffè.
Tanto non ci trovate perché siamo
in un bunker. In ogni caso, allora, diciamo un po', ricordiamo un po' di informazioni cardine del nostro programma.
Per chi esempio, siamo Deborah e Lucia, c'è cioè anche Danny che lo ringraziamo alla regia.
Ricordiamo che abbiamo una pagina Facebook.
Abbiamo una pagina Facebook, mettete like, vi raccomando, seguiteci, anche perché insomma il viaggio nella storia è ripreso alla grandissima. Ci eravamo lasciati con gli anni 50 ed eccoci ora, sbarcheremo negli anni 60, però ci fermiamo lì proprio. O come arriviamo agli anni 60,
ci fermiamo. Esatto, quindi diciamo l'atmosfera di questa puntata sarà molto scintillante.
Sì, sarà una
bella parola. Scintillante, spumeggiante.
Anche tu sei scintillante stasera in viso, sei veramente fresca e riposata.
Come una rosa. E Lucia fa delle battute sulla mia forma fisica dovuta all'iniziare la palestra per la prima volta della mia vita.
Buoni propositi chiuso del 2015 che iniziano a realizzarsi.
Esatto.
Vediamo vabbè quanto dureranno.
Quindi, chiusa questa parentesi, allora io direi di fare entrare i nostri carissimi radioascoltatori, affezionatissimi radioascoltatori, all'interno di questa atmosfera.
Della nostra atmosfera anni 50, quindi tutta rock and roll, virgolette, ciuffi, spalline bruttissime,
spalline bruttissime,
mamma mia, spalline,
gusti discutibili, diciamo, sul vestiario. Però
anche le case erano veramente brutte negli anni 50,
sì,
dai,
però...
con quella carta da pareti.
Da parati. Era parati,
non era parati. Però va attaccata alla parete, perché si chiama da parati.
Sono i piccoli misteri della fede che non scopriremo mai.
Vabbè, dai, noi partiamo intanto con il primo pezzo.
Partiamo
di oggi.
Con il botto, lo presenti,
sì,
tu,
infatti, lo presento io.
Sì.
E allora, a proposito di ciuffo, tra l'altro io l'avevo anche un po' anticipato per chi ci segue su Facebook, andiamo subito ad ascoltarci il grandissimo Elvis con Don't Be Cruel. At least please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. Allora, rientro
rientriamo qui in diretta sempre su www.radiofonica.com, Walking Time per chi si fosse appena collegato. Gli anni che di cui tratteremo in questa puntata vanno dal 1955 al 1960, quindi insomma questi anni spumeggianti. Abbiamo ascoltato il ciuffo più ciuffone che esista, Elvis Presley. E intanto Lucia inizia con la sua ridarella.
Sì, per vari motivi, perché se avete fatto caso c'è stato un minuto di silenzio in cui non si è capito chi doveva parlare.
Sì, ci guardavamo con un'aria un po' incerta, però dobbiamo riprendere un po' la mano col microfono.
Sì, infatti, dovete anche un po' giustificarci, perché insomma siamo state assenti per un po' di tempo.
Esatto, quindi chiediamo venia per questa nostra assenza e anche per tutte le figuracce che faremo in questa puntata.
Oh.
E detto ciò, io direi, cara Lucia, inizia con il tuo momento Piero Angela, il momento che tutti aspettiamo ogni volta, quindi parlaci un po' del contesto storico, cosa succedeva nel 1255?
Un botto di roba, succedeva veramente tantissimo e ci sono rimasta un po' male perché era un po' di tempo che non riprendevo la storia contemporanea. E invece come possiamo dimenticare insomma guerre, scontri preparativi a guerre, insomma situazioni abbastanza pesanti.
È un mondo di guerra.
È un mondo di guerra. Noi eravamo tanto felici che avevamo finito di parlare della seconda guerra mondiale, invece no. Però in realtà ancora non si parla di veri e propri scontri, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, anzi ritroviamo come vedremo, la nascita della Comunità Europea, insomma molte cose. Infatti, partendo in ordine, siamo nel 56 e nasce la Corte Costituzionale in Italia. E senti Deb, il ruolo, il compito, il dovere che ha la Corte Costituzionale è quello di giudicare la costituzionalità delle leggi e gli atti del governo. Cosa che oggigiorno, dal momento che... Mattarella, parliamo di Mattarella, è arrivato a 2 giorni al governo e Berlusconi è già libero.
Che bello, bravo Berlusconi, tanto Berlusconi che ce l'ha fatta, tanto comunque ce l'avrebbe fatta in ogni caso,
ce l'ha fatta.
Tanta stima per quell'uomo che tanto
quindi,
se
insomma,
la cava sempre.
A proposito di costituzionalità, infatti al giorno d'oggi avrei qualcosa da dire.
Ma forse anche all'epoca, se ci pensi.
Ormai in ogni epoca, insomma, però comunque questi qua sono stati anni particolari, perché appena usciti da una seconda guerra mondiale di quel genere, poi effettivamente gli anni 50 sono stati un boom economico, sociale, culturale abbastanza positivo, ma al contrario i nostri giorni io li dichiaro molto molto decadenti. Ma lasciando stare tutto ciò, nel 57 invece, a proposito di Unione Europea, ritroviamo il famoso Patto di Roma. Infatti nasce la Comunità Europea, Economica Europea, alla quale aderivano ai tempi l'Italia, la Francia, paesi che avevamo già incontrato in realtà, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo e la Germania dell'Ovest, quindi ancora insomma ritroviamo la divisione della Germania. Degni fatti gli affari tuoi. Nel 58 ritroviamo delle nuove elezioni e questo qua è l'anno proprio della Democrazia Cristiana a palla.
Anche questo.
Possiamo fare un parallelismo 2015 anni 50, perché
1958,
veramente sì, come ha detto Crozza l'altro giorno, la Democrazia Cristiana è come rotoloni regina, non finiscono mai.
Esatto.
E infatti ritroviamo lo stesso Aldo Moro, che tra l'altro nel 58 fece un trattato, una collaborazione, instaurò con il Partito Socialista, e infatti nasce la linea politica del centro-sinistra che noi ancora oggi attualmente ritroviamo. Quindi ecco, specchietto molto breve, forse anche un po' in confusione, però super giù sono queste le informazioni dell'Italia del 56. Degni disturba, possiamo...
Possiamo fare una pausa di riflessione.
Sì,
allora, quindi, visto che abbiamo insomma aperto quello che è stato il contesto storico in Italia attorno agli anni 50, io direi di andare ad ascoltare un bel pezzo, così per smorzare la tensione.
Sempre anni 50, sempre molto ritmato, molto rock and roll.
Esatto, questo è un pezzo di Jen Vincent ed è Bebop Aloha.
She's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibopalula, she's my favorite. Bibopalula, I don't mind. Bibopalula, she's my baby, my baby, my baby. That's why. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, 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 more. Bibopalula, she's my baby. Bibopalula, I don't mind my baby. Bibopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now.
Lucia, Deb, sede dell'Adisu, siamo sempre qui.
Lucia, Deb è
la
è loro. È loro, è carini, no? Gli daremo pure un nome fino alla fine della puntata.
Pensiamoci, adesso, anzi, pensateci anche voi.
Esatto, infatti io direi, comunicateci un po' quelle che sono le vostre impressioni, scriveteci sulla pagina, scriveteci in privato, insomma.
Potete anche mandarci, lanciarci dei pomodori virtuali se proprio vi facciamo bene.
Vabbè, sì, potete farlo, tanto non ci arrivano, quindi va bene uguale.
Allora, che vi pare.
Esatto.
Dai, ritornando al contesto storico, tra l'altro questa qua pure è la parte più importante, poi giuro che la smetto. Parliamo della storia nel mondo, che cosa succedeva in quegli anni dal 56 al 59, 60 circa nel mondo. E anche in questo caso, ecco, ritroviamo non solo tante cose, ma anche tutte di una certa importanza. Facendo un salto nella freddissima Russia, nel 56 ritroviamo il 20° congresso del Partito Comunista, non c'è più Stalin, è salito al potere Khrushchev, che era anche il segretario dello stesso partito. E che cosa succede? Se voi ricordate, di Stalin ne avevamo già parlato, sembra una professoressa, no?
Sì.
Buonasera, sono la professoressa.
Sembri Piero Angela.
Sono molto Piero Angela. Allora, ne avevamo già parlato di Stalin, di tutto quello che aveva combinato quest'altro ebete. E infatti che cosa nasce nel 56? Viene vietato il culto, no, meglio, viene sponsorizzato il culto della personalità contro invece gli efferati crimini che effettivamente aveva fatto Stalin, e inizia la fase di, ve la devo leggere, destalinizzazione, oltre ad avere un maggior rapporto, diciamo, con l'Europa occidentale, che fino allora era stata abbastanza separata. Sempre nel 56 ritroviamo anche la drammatica vicenda del canale di Suez, che insomma è stata altrettanto importante. Se la devo raccontare un po' diciamo come una favola, che cosa potrei dire? Che Nasser, il nuovo premier egiziano, aveva nazionalizzato il canale proprio per finanziare la diga di Assan. Contro però la Bretagna e la Francia, che non volevano, anzi volevano ottenere il controllo tramite Israele sempre di questa sezione di territorio. Infatti si arrivò proprio all'invasione, cioè la Gran Bretagna e la Francia occuparono fisicamente insieme agli israeliani lo stesso canale. Automaticamente ne scoppiò lo scontro, l'Egitto rispose con una rappresaglia, venne bloccato il traffico. Alla fine, il 6 novembre del 56, la Russia arrivò persino a minacciare l'utilizzo delle armi atomiche se la Gran Bretagna e la Francia non si fossero, diciamo, levate un pochettino dalle scatole. E da tutto che cosa ne deduciamo? Che fondamentalmente, se durante la Seconda Guerra Mondiale o negli anni precedenti che abbiamo visto ritroviamo le varie potenze che cercano di controllare l'economia e insomma tutto il potere che loro hanno sempre gestito. Dagli anni 50 in poi invece ritroviamo le due superpotenze, quindi in questo caso abbiamo la Russia, che preme tantissimo nel canale di Suez, ma come vedremo anche in Ungheria, così come abbiamo l'America dall'altra parte. Infatti anche in Ungheria ritroviamo che aveva richiesto poi fondamentalmente la libertà, l'indipendenza, ritroviamo sempre le armate russe che occupano Budapest e tolgono dal potere anche Imre Ragi, che era appunto il nuovo governatore della nuova Ungheria. Mentre invece negli Stati Uniti, anche di questo ne parleremo soprattutto nelle puntate successive, che cosa ritroviamo? Ritroviamo purtroppo le famose lotte razziste. Non venivano accettate queste leggi dove persone di più colori, se così la possiamo dire o mettere, potevano stare anche in una stessa aula scolastica.
Ed infatti appuntatevi questa cosa, perché poi ci ritorneremo.
E ci ritorneremo, sì, alla fine il sogno di Martin Luther King si è realizzato fino a un certo punto, dobbiamo ancora lavorarci sopra. Sempre in America ritroviamo anche grande, e non ho ancora capito se è morto, ditemelo, rispondetemi, perché ogni volta non lo capisco. Fidel Castro è morto?
No, pare
o
che
non
sia
è morto?
Vivo, sta sempre per morire,
è sempre per morire, ma ogni volta vede il figlio, però del nipote, muore il figlio e sale il nipote, ma lui sta sempre lì. È lo sfondo di Cuba, che infatti nel 57 insieme a Che Guevara, che vedremo, ahimè che brutta finaccia farà nel 68, inizia questa lotta contro Batista, e infatti arriverà poi ad ottenere anche il, ancora oggi continua ad avere il controllo sul territorio cubano. Clima sempre molto pesante lo ritroviamo anche in Cina, anche in questo caso si parla di dittatura comunista. E in questo periodo che cosa? La genialata di Mao, questo è proprio stato il suo colpo di genio più grande. Il grande sbalzo in avanti, in che cosa consisteva? Il giorno lavorate in fabbrica, la notte lavorate nei campi, o al contrario, come vi pare, basta che non vi...
Praticamente... lavorate,
fate un po' quello che vi pare, l'importante è che lavorate, che producete, ha prodotto
e come dicevano i CGGP, infatti produci, lavora, crea, insomma è sempre
lì che
storia.
tutto ritorna, e infatti è una delle pagine nere e più drammatiche non solo della storia cinese, io personalmente la metto un po' nel contesto dell'umanità, perché chi veramente approfondisce l'argomento se ne può rendere conto. Così, in conclusione, arriviamo all'ultimo evento che aprirà invece una strage, perché ancora non siamo proprio nel pieno, così un po' come il razzismo accennato prima con Martin Luther King. Infatti nel 59 in Vietnam nasce la zona 559, che in poche parole permetteva l'infiltrazione delle armi non lecite nello stesso Vietnam attraverso il sentiero di Ho Chi Minh. Te lo ricordi, Ho Chi Minh? Ne abbiamo parlato, e infatti l'8 luglio del 59 ritroviamo le prime due vittime americane in Vietnam, che apriranno purtroppo l'alba di una nuova strage. Così facendo,
tanto
io,
per cambiare, sempre molto allegri,
sono sempre positiva,
sempre positiva. Allora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo molto 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 allegro, un pezzo italiano del 1959, reinterpretato poi da grandissimi artisti,
ce lo meritiamo pure,
anche Gaber stesso. Questo è un pezzo di Adriano Celentano e questo è Ciao ti dirò.
Amami solo me, pupa non scherza.
Voglio il tuo amore sol per me, se no ciao ti dirò. Pupa ciao ti dirò. Pupa ciao ti dirò. Ti dirò bye bye baby, non tornare mai più. Immensamente quando penso che ciao ti dirò, ma ciao ti dirò, ma ciao ti dirò, ti dirò bye bye baby, non tornare mai più.
Quando senza amore solo resterò, tornerò da te,
ma non avrò parole, allora solo ciao.
Non ha mai più.
mai più. Solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me. E mi dispero immensamente quando penso
rock and roll deliver me from the days of old, cantava Chuck Berry.
Ripetilo!
Che significa grandine, 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 rock and roll liberami, diciamo, dai tempi vecchi, dai tempi antichi. Quindi aria di rivoluzione a livello musicale, come abbiamo appena ascoltato. Sono gli anni del rock and roll, ma gli anni del rock and roll non sono solo musicali. Il rock and roll divenne ben presto uno stile di vita. Perché condizionò in tutto diciamo le persone che vivevano all'epoca.
Lo fa ancora oggi.
Esatto, infatti condiziona il linguaggio, condiziona il modo di vestire. E quindi quando parliamo di rock and roll non possiamo non pensare a The King, cioè al re, al ciuffone di prima, che è Elvis Aaron Presley, che affermava: da piccolo ero un sognatore, leggevo i fumetti e diventavo l'eroe della storia, guardavo un film e diventavo l'eroe del film, ogni sogno che ho fatto si è avverato circa un centinaio di volte,
visto la modestia.
Quindi, esatto, visto la modestia, però se lo poteva permettere. Come sappiamo è stato uno dei più celebri cantanti rimasti all'interno della storia, in generale della musica. In circa 20 anni di carriera ha fatto un numero considerevole di album, circa 61 album, e già nei primi anni, anno dopo anno, comunque vedremo, uscivano un album dietro l'altro fondamentalmente. Sulla figura dell'artista però la critica, insomma anche l'opinione pubblica, si divideva in due. Da un lato c'erano gli estimatori, quindi coloro che lo osannavano, lo idolatravano, cioè come fosse questo grande genio della musica. Dall'altro lato invece c'era chi fondamentalmente sostiene che Elvis fosse solo un prodotto mediatico ben gonfiato e soprattutto ben costruito, quindi non credevano alla realtà di questo,
al talento che aveva.
Esatto, alla realtà di questo personaggio, proprio alla sincerità, ecco. E tuttavia però già Elvis sin da giovane, diciamo, aveva questa sorta di vena anticonformista, perché pensa che si recava nella Beale Street, che è nel cuore di Memphis, per curare appunto il suo look e la sua famosa capigliatura, che poi venne insomma ripresa da tantissime persone.
Purtroppo,
che imitarono
lo devo dire, purtroppo
Elvis.
Cioè anche Little Tony italiano, ma è morto Little Tony,
sì, poverino,
cioè, sì, è vero.
In ogni caso c'è da dire che, scevro da vari pregiudizi, appunto qui mi leggo al discorso tuo dei pregiudizi razziali che c'erano a quell'epoca da un punto di vista storico, ebbe un grandissimo successo sia tra i bianchi che tra le persone di colore, anche perché comunque si batté anche lui per la causa, insomma, antirazzista dell'epoca. Nel 1956 incise Elvis Presley, che fu il suo primo album, un 33 giri, e fu il primo album a vendere oltre 1 milione di copie. Quindi pensa già all'importanza, esatto, del... Nel 1957, quindi l'anno dopo praticamente, incise Elvis Christmas Album con le canzoni di
Natale.
Ma ne
abbiamo parlato noi?
Esatto, le avevamo accennate durante la puntata natalizia. Nel 1960...
Sta per arrivare quella di San Valentino.
Oddio, ho già paura. Nel 1960 Elvis Is Back, che fu il primo disco pubblicato dopo essersi lui congedato dal servizio militare, e fu al secondo posto della classifica americana nella Billboard per 56 settimane, quindi pensa un po'. Diciamo che come talento Elvis fu scoperto da Sam Phillips, che un giorno casualmente ascoltò le registrazioni mandate appunto da questo giovane cantautore e pensò subito di creare un team che lavorasse proprio con Elvis, anche perché Elvis, dovete sapere, non so se tutti lo sanno, non sapeva leggere gli spartiti, ma aveva un grandissimo orecchio, quindi comunque suonava ugualmente. E già si capisce il genere.
Esatto.
Dopo una vita comunque abbastanza intensa, ricca di vari eventi amorosi e non sentimentali, ma anche di appunto carriera a livello musicale, e la salute di Elvis già dagli anni 70 inizia a peggiorare, ad avere un declino. Era comunque, soffriva di obesità, aveva, ecco, dei problemi relativi all'assimilazione proprio di psicofarmaci continui.
Sì, infatti più che grasso io lo ricordo proprio
gonfio di medicinali, esatto, sì. E però soffriva anche, più ci mangiava, insomma. Cioè, ovviamente, quindi inizia, diciamo, negli anni 70 questo processo che poi lo porterà, insomma, fino alla morte. Lui tra l'altro soffriva anche molto di ipocondria, quindi era un soggetto poi molto particolare, secondo me anche molto inquieto rispetto a quello che si vedeva quando stava sul palco, insomma. Infatti il 16 agosto 1977 alle ore 15, dopo ben 4 ore di agonia, il cantante muore di infarto con a fianco quella che era all'epoca la sua ultima fidanzata, cioè Ginger Alden, e aveva solo 42 anni, cioè comunque molto giovanissimo, perché in 20 anni è riuscito a costruire un impero fondamentalmente. Dopo la sua scomparsa ovviamente numerose furono quelle che sono le fantasie dei fan riguardo al fatto ma è morto, non è morto, chi lo sa. Infatti c'è, diciamo, una leggenda metropolitana, se così vogliamo chiamarla, che gode tuttora di un certo credito. Si pensava che egli in realtà ancora sia poi vivo e vegeto, vabbè, ormai credo che sia morto per una questione anche di vecchiaia, però si pensava all'epoca che egli sia ancora vivo perché la sua morte praticamente serviva a, era una messa in scena per tirarlo fuori da un mondo che non gli faceva solo male, cioè che non gli piaceva più. Infatti, difatti pare che un certo Matt Frost, che era un giornalista che si trovava a Cuba, pare che abbia detto che trovandosi poi negli ospedali di Cuba, perché lui era andato semplicemente per investigare su Fidel Castro, quindi ci ritorna, ecco, Fidel Castro, a posto di Fidel Castro aprì una saletta, diciamo, in quell'ospedale e si trovò quello che dice Elvis Presley, che era comunque invecchiato e quindi pare che lui poi abbia scritto, questo giornalista scrisse anche un libro sul fatto che Elvis stette tipo 11 ore a raccontargli tutta la sua storia e la messa in scena della sua scomparsa. Ovviamente liberi di crederci o meno, Elvis rimane comunque anche una leggenda.
Anche i Beatles hanno fatto uno scherzo simile.
Ma sì, anche più. Jim Morrison, non si sa se poi realmente, secondo me sono tutti su un'isoletta che se la ridono e noi invece stiamo qui a pensare.
O qua giù o qua su, di sicuro sono su un'isoletta insieme.
Detto ciò, comunque Elvis rimane una leggenda per questi anni e quindi io direi di andarci ad ascoltare il suo brano.
Infatti, The King, e ci andiamo ad ascoltare quello che secondo me è anche uno dei più belli e divertenti, ovvero Jailhouse Rock, Elvis.
One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the locked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old
stata con Elvis Presley che ci mette una carica. Vabbè, in realtà chi ci ha visto non ci siamo proprio alzate dalla sedia.
Questa però... botta di adrenalina interiore.
Esatto, ci piace interiormente, siamo cariche. Tra l'altro qua abbiamo anche il simbolo della presenza spirituale di Danny.
Non sì, so della benedizione di
la benedizione oggi. Fatta con la birra da parte di Danny, quindi la famiglia al completo, siamo tutti carichi.
Ecco, siamo tutti assieme.
Siamo tutti insieme sull'isoletta, così come... No!
Danny è caduto. È un attimo caduto. Però, ecco, è scivolato. Allora, abbiamo parlato, momento serietà, abbiamo parlato di Elvis.
Ritorniamo in Italia.
Ritorniamo in Italia, perché chi c'era in Italia in questo periodo?
Ma qual
c'era
Elvis,
un grandissimo, cioè qual è Elvis? Elvis? Noi ci avevamo Domenico Modugno, ragazzi, cioè un simbolo della canzone italiana. Infatti Domenico Modugno è considerato uno dei padri proprio della canzone leggera italiana. Tra l'altro è uno degli artisti che ha venduto il maggior numero di dischi nella storia, quindi scrisse, pensa, 230 canzoni, interpretò 38 film per il cinema e 7 per la televisione, condusse anche alcuni programmi e fece anche 13 spettacoli teatrali e vinse 4 festival di Sanremo.
Ma infatti,
cioè, Domenico Modugno ha fatto qualsiasi cosa.
Lui dove passava, raccattava.
Esatto. E diciamo che il debutto sia proprio nel 1955, appunto, con il suo primo album, che era appunto il titolare successi di Domenico Modugno. E aveva già inciso lui parecchi brani anche prima del 1955, aveva deciso di raccoglierli appunto in questa raccolta, cioè brani come Vecchio Frac e altri brani molto belli. E dopo l'uscita poi di questo disco si dedicò anche alle canzoni popolari, cioè le tipiche canzoni popolari italiane che tutti conosciamo. Infatti, a proposito di questo, quando diciamo si venne chiesto come mai dalla canzone leggera italiana fosse passato così per un attimo alla canzone popolare, e gli rispose durante questa intervista: una notte quando avevo 3 anni a Polignano a Mare fui svegliato da un suono bellissimo che solo dopo decifrai come il canto di un carrettiere. Fu la mia prima esperienza musicale, per questo ho iniziato a cantare queste canzoni, il cantastore stava già dentro di me, cioè da quell'età. E nel 1958 ovviamente Domenico Modugno trionfa a livello mondiale con la famosissima Nel blu dipinto di blu, scritta con la collaborazione di Franco Migliacci. Divenne quindi questa una delle canzoni simbolo dell'Italia. Infatti molti la conoscono anche come Volare, cioè può essere, viene conosciuta con vari titoli a quanto pare. Infatti la SIAE proprio la registrò con il titolo Volare e non nel
lo mettono tra virgolette,
infatti. E questo, vabbè, fu il brano che segnò il successo quindi anche mondiale, nazionale e internazionale del cantante, che rappresenta anche una rottura tradizionale con la musica che c'era fino ad allora e che noi abbiamo ascoltato appunto nel corso delle nostre puntate.
Natalino Otto,
il famoso, il nostro compagno di merende quasi mi manca. Allora, nel 1958 la canzone vince, pensa, 3 premi Grammy come canzone dell'anno, disco dell'anno e migliore interprete, cioè quando diciamo playing, praticamente. E pensa che ho trovato questa notizia molto interessante sulla nascita del successo di Nel blu dipinto di blu negli Stati Uniti. Cioè, perché lì ci conoscono l'Italia per questo. Pare che lui stesso abbia raccontato che in una stazione radio del Michigan o dell'Indiana arrivò un signore col disco, insomma, di Domenico Modugno e lo mandò in onda. Il giorno dopo arrivarono 2000 telefonate di persone che volevano riascoltare quella canzone. Lo mandò di nuovo in onda il giorno dopo e il giorno dopo ancora arrivarono altre 2000 telefonate di persone che lo volevano riascoltare. Infatti da allora Domenico Modugno è Mister Volare in America. Nel 1959 vinse nuovamente il Festival di Sanremo dopo averlo vinto proprio nel 58 con Piove, un altro pezzo storico. Nel 1962 lo vinse con Addio Addio e nel 1966 con Dio come ti amo. E il 12 giugno dell'84, durante la registrazione della trasmissione di Canale 5 La Luna nel Pozzo, che era una trasmissione dell'epoca, ogni tanto fanno infatti le clip.
Sì, infatti ecco, non mi è nuova.
Esatto, Modugno venne colpito da un ictus proprio durante la trasmissione, poco prima forse di esibirsi. Continuò comunque, pensa, dal 1984 fino al 1993 ad esibirsi nonostante avesse avuto questo ictus, e infatti l'ultimo grande concerto della sua vita lo tenne il 26 agosto del 1993 con la presenza di 70.000 persone a Polignano Mare, cioè dove
immaginate Polignano, dove tra l'altro non è neanche grandissimo, esatto, come posto 70.000 persone
pululava di gente, sì, quella sera. Il 6 agosto del 1994 Domenico Modugno purtroppo morì nella sua casa di Lampedusa con un infarto all'età di 66 anni, quindi anche relativamente giovane. Un critico dopo la sua morte scrisse: Modugno ha voluto morire davvero meridionale, sotto il sole d'estate, vicino al mare, di blu in blu, dopo aver beffato la morte per un decennio, perché infatti morì 10 anni dopo essere stato colpito dal virus. E quindi questa è la storia di Domenico Modugno.
E tra l'altro tu sai com'è nata proprio nel blu dipinto di blu?
Nacque perché lui ebbe l'ispirazione
da un quadro blu, se non sbaglio è un quadro di Dalì, un quadro tutto blu con una scala.
Sì, non sono sicura che fosse.
Fatto sta che loro guardavano sto quadro che aveva sto cielo blu, può darsi pure che era il cielo stellato di Van Gogh, doveva vedere qualsiasi opera che lo ha ispirato, e da lì è nato infatti Volare nel blu dipinto di blu, il vento mi rigira, insomma è nato il capolavoro che noi ce l'andiamo anche ad ascoltare. Quindi Danny, fai la persona seria e metti Modugno con Nel blu dipinto di blu.
Volare! My paisan, thank you very much. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Sono andata in bagno, scusate.
Non sai cosa è successo qui? Cioè Danny ha preso il tuo posto e abbiamo interpretato un membro dipinto di blu. Cioè,
l'ho notato dalla...
Abbiamo dato la nostra interpretazione personale alla cosa, giustamente. Allora, ti introduco. Perché ormai abbiamo... Insomma,
io ho sempre le parti più divertenti, come potete notare in questa puntata.
Ti introduco le tue parti divertenti e ti chiedo... A livello letterario,
la cultura,
insomma, diamo un peso alla cultura, dacci un peso alla cultura.
Do un peso alla cultura, poi faccio un pippone. Ma ve la vedete voi. No, troviamo anche in questi anni tante belle cose, tra l'altro molto molto famose, e infatti io ne ho lette molte e ve le consiglio tutte, indistintamente tutte. Nel 56 si parte con una bellissima raccolta di poesie scritta da Eugenio Montale, La bufera e l'altro. Che è veramente un capolavoro, ve lo consiglio. Nello stesso anno ritroviamo anche Ada Gobetti, Non me ne voglia mio padre. Non ricordo se fu solo una scrittrice sulla Resistenza o se fu proprio una partigiana, non lo ricordo, ma infatti lei
scrive... La mia ignoranza non mi permette di aiutarti.
Comunque, lei ha scritto appunto il diario partigiano, che parla della Resistenza, di cui abbiamo molto parlato anche noi, dal 10 settembre del 43. Viene pubblicata anche una raccolta di scritti di Einaudi, ovvero il nostro primo presidente della Repubblica, riguardo infatti tutto il carteggio che lui maneggiava mentre era presidente, che potrebbe essere interessante da leggere proprio per capire Mattarella che cosa andrà a fare
da
in questi
Einaudi
giorni,
a
capito? Ecco, quindi leggetelo in modo tale che possiamo capire il vero ruolo del presidente e non abbiamo più gli occhi tappati. Ecco, poi non ho trovato nessun appiglio per sfogarmi con l'America, quindi ho questo istinto velenoso.
Neanche con la Germania.
Neanche con la Germania, quindi
siamo rovinati.
Ci è andato di sotto Mattarella sta puntata, anche perché solo il nome mi fa ridere. Nel 57 nasce un capolavoro, il capolavoro dei capolavori, ovvero il dottor Zivago, che tra l'altro fu vietato in Russia e la prima pubblicazione venne fatta proprio in Italia. E leggetelo, se non sbaglio c'è anche il film,
del dottor Zivago, sì, molto bello,
quindi vedetelo, perché insomma il dottor
se
Zivago,
non avete voglia di leggere, guardate
il film, che fate così prima. E ritroviamo anche il Allen Ginsberg nel 57, che ha scritto una raccolta di poesie intitolata L'urlo. Non lo conosco, ma lo voglio nominare perché è stato uno dei massimi rappresentanti della Beat Generation, che noi dalla prossima puntata di sicuro io ne parlerò, dal momento che siamo un po' all'apertura di quello che sarà poi il 68, e prima degli hippie o comunque dei libertini che hanno caratterizzato il 68, ritroviamo infatti la Beat Generation, che è anche in quel caso rappresenta un po' una filosofia da come si vestivano alla musica che ascoltavano, quindi un mondo nuovo che si aprirà. Ritroviamo anche il grande Pasolini, che infatti nel 58 pubblica le Ceneri di Gramsci, altro grandissimo capolavoro, ma non è il solo in questi anni. Moravia scrive La Ciociara, e anche qui tu ne hai parlato dal punto di vista cinematografico. E insomma sappiamo di che cosa...
Come ci colleghiamo bene.
A chi ci rivede, vedi, cioè, ci compensiamo. Visto. Sempre. È stato un investimento giusto questa...
Scusate, ci stiamo autoelogiando perché ci piace tanto.
Allora. Ritroviamo anche il Barone Rampante di Italo Calvino,
bellissimo,
veramente bellissimo.
Ma assieme a tutta la trilogia, oppure poi forse gli Sconti di Mezzo sono stati
scritti dopo. Questa è la pubblicazione solo del Barone Rampante. Bello il Barone Rampante, brutto ma importante il Gattopardo, che nasce sempre in questi anni, pesantissimo.
Madonna, anche il film.
Fu l'unico libro che io dopo due pagine ho chiuso, proprio non se è illeggibile. Ritroviamo, più che un'opera o comunque un libro pubblicato, ho voluto inserirlo nella letteratura perché in questo periodo ritroviamo nel 59 la liberazione del poeta Ezra Pound, famosissimo, che venne incarcerato e anche rinchiuso nel manicomio perché in una radio italiana ha espresso un parere negativo nei confronti dell'America, fu ovviamente accusato di propaganda anti-americana. Ecco, vedi, ed ecco che ritornano gli americani con il loro solito modo.
Adesso che andiamo da Mattarella agli americani, poi ci spostiamo su Mattarella.
Brutti maledetti, però nella mia soddisfazione più grande qual è stata? È stata leggere che Ezra Pound è stato liberato grazie al contributo e all'attività che misero su tutti gli uomini di cultura di tutto il mondo, quindi tutti gli intellettuali,
per una volta,
i poeti,
la cultura,
la cultura ha vinto. Mi ha riportato un po' all'antica Grecia, dove il sapere era equivalente di potere, cosa che invece qui
dovrebbe
non
essere anche
purtroppo
adesso.
Lo è, ma solo per alcuni ambiti. Concludo non con un'opera letteraria, ma con un Oscar. Infatti nel 59 in Italia abbiamo il nostro caro Quasimodo che si becca l'Oscar per la letteratura e quindi insomma ci ha portato un bel bottino. Qua leggo anche La cipolla, è un'opera che ha scritritto Danny pubblicato
nel 59, quando aveva 10 anni, è un bambino prodigio, lo chiamavano. Allora io direi di andare ad ascoltare un brano che ci mette un sacco di allegria. Intanto
che ce n'è poca.
Gli insulti dalla regia, purtroppo non li potete vedere, ma ecco.
Tanto sono riferiti a me.
Esatto. Allora, noi ci andiamo ad ascoltare un brano, torna serio, caro Danny. See You Later, Alligator di Bill Haley. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator.
Letteratura molto ricca, cinema ricchissimo,
straborda.
Cioè, io vi dico solo che in Italia, e questo lo devo segnare perché non me lo ricordavo, cioè non potevo ricordarmelo, sono gli anni del boom economico che appunto si rispecchiano nella produzione cinematografica, e pensa che negli anni 50 si contano 104 film, nel 51 107, nel 52 148, nel 53 161, nel 54 201, nel 55 133 film, nel 56 105 film, Nel 57 129 film e nel 58 137 film, cioè
climax,
sono esatto. Il 1955 infatti è l'anno in cui si ha il massimo numero di biglietti venduti, di biglietti di ingresso al cinema venduti, quindi diciamo che in questo periodo sono gli anni del cinema, ma dall'altro lato si ha anche la TV che è imperversa.
Ma infatti al cinema si ci andava per cominciare, mica per altro.
Secondo me anche era la scusa per uscire, perché infatti questi sono gli anni della neonata televisione, quindi di quello schermo che purtroppo
maledetto, odiato da me quanto l'America.
Esatto, ecco bene, così odio gratuito. Diciamo, infatti proprio in questi anni, attorno al 55, si ha una leggera crisi del cinema, ma veramente leggera, proprio per via della televisione. Tuttavia, in questi anni, in Italia, sono fiera di dirlo, imperversa la figura di Antonio De Curtis,
il principe,
in arte Totò, esatto, il principe della risata. Ho trovato questa dichiarazione di Totò che dice, mi ha fatto molto pensare: al mio funerale sarà bello assai, perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore, perché questo è un bellissimo paese in cui però per venire riconosciuti in qualcosa bisogna morire.
Lo diceva Totò, cioè, lo diceva Totò anni fa.
Sì, 60 anni fa, quindi insomma.
Anche noi compai e te dopo la morte si ricorderanno come le speaker per eccellenza di
radiofonica,
allora, famose.
Esatto, infatti aspettiamo di morire, insomma. È considerato, Totò viene considerato uno dei maggiori interpreti non solo della storia del cinema con ben 97 film, ma anche della storia teatrale con 50 opere teatrali. Fu un modello di ispirazione per tutti, fondamentalmente, e riusciva a, diciamo, ad imitare anche vari personaggi dell'epoca, tra cui per esempio Gustavo De Marco, insomma, senza nessun problema, dando il meglio di sé, ma anche personalizzando queste figure, insomma, che andava ad imitare. E infatti, vabbè, esordì nei saloni, insomma, nei saloni teatrali, dove appunto l'arte veniva riconosciuta, aveva un certo valore.
Come tale veniva riconosciuta,
esatto.
Perché arte.
Esatto, però c'è da dire che forse molti non lo sanno, la sua carriera a livello di successo fu appunto enorme, tutt'oggi lo ricordiamo, ma non andava di pari passo con la vita sentimentale dell'attore, perché infatti ebbe una relazione, pensa, con Liliana Castagnola, che era anch'essa un'attrice di teatro, che praticamente dopo vari litigi lui decise di lasciarla e lei si suicidò per colpa di Totò. Infatti volevo leggere questo tratto della lettera, che tra l'altro è molto bella, questa lettera che lei lasciò a Totò, dicendo: Antonio, potrai dare a mia sorella tutta la roba che lascio in questa pensione, perché non sei venuto a salutarmi per l'ultima volta? Scortese omaccio, mi hai fatto felice o infelice? Ti ringrazio per quello che hai saputo dare alla mia grigia vita, non guarderò più nessuno, te l'ho giurato e mantengo. Addio Lidia tua. Quindi insomma, questo fu un grave colpo per
alla sua persona,
esatto, che comunque ebbe giustamente un suicidio un po' sulle spalle, non credo sia una cosa bella. E fra tutti i personaggi che interpretò, comunque Totò non rinunciò mai a dar libero sfogo alla sua satira. Infatti uno dei personaggi interpretati da Totò era Hitler, il nostro caro baffetto di cui abbiamo tanto parlato, ma lui interpretava anche il duce. Infatti disse: durante la guerra rischiai guai seri perché feci la parodia di Hitler. Non me ne sono mai pentito, perché il ridicolo era l'unico mezzo a mia disposizione per contestare quel mostro. Grazie a me, almeno per una sera, la gente rise di lui. Gli feci un gran dispetto, perché il potere odia le risate, se ne sente sminuito. Quindi pensa un po', tanta saggezza in questo
momento. La grandezza.
Esatto, tra il 1953 e il 1955, quindi in soli 2 anni, pensate, interpretò 17 film, tra cui Miseria e nobiltà, che è un capolavoro con una Sofia Loren giovanissima, che tra l'altro ho visto anche queste vacanze di Natale su Sky, lo passavano, e ho anche Il medico dei pazzi. Nel 1956, dopo la morte del figlio, quindi non ebbe poi una vita, era un comico, però non ebbe una vita felice, ritornò poi sul set con Totò, Peppino e la male femmina, insomma, chi non se lo ricorda. E in seguito gli viene poi diagnosticata una malattia, una esattamente corioretinite emorragica all'occhio destro, che lo rese cieco da quell'occhio. Infatti non poteva neanche più esibirsi a teatro perché le luci del teatro iniziavano a dargli fastidio, esatto. Poi nel 1958 prese parte al celebre film I soliti ignoti con Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni. Morì nella sua casa il 15 aprile del 1967, relativamente giovane, 69 anni, anche lui di infarto. E dopo la sua notizia, pensa, Nino Manfredi, anche caro amico, disse: è morta l'ultima delle grandi maschere della commedia dell'arte. E infatti
è vero,
penso che oggigiorno nessuno abbia guagliato,
non è mai ritornato un personaggio dello spessore di Totò e dell'umanità che poi aveva lui. Dopo le sue opere teatrali, la sera quando tornava a casa, il suo autista gli diceva: fermati lì. Si fermava e alle famiglie più povere che lui conosceva e che sapeva dal momento che era principe, che gli avevano chiesto anche aiuto, sotto al tappeto lasciava parte del suo guadagno. Quindi Totò è stato amato non solo per la comicità, è proprio l'uomo a tutto tondo che ha dimostrato di essere.
Benissimo.
Momento ispirato, ecco.
Momento ispirato, direi di interromperlo con un bel pezzo.
Con un bel pezzo, noi ci andiamo a sentire Carl Perkins, quindi siamo sempre in America, sempre rock and roll, e questa è Blue Suede Shoes.
Knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old flute jar, do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue.
Sempre qui a radiofonica.com, siamo sempre noi e abbiamo appena finito di parlare di un pezzo della storia cinematografica, teatrale, della storia in generale italiana come Totò. Ci spostiamo oltreoceano, andiamo in America. In America, all'epoca dei drive-in, insomma, che già iniziava da qualche tempo prima, e anche l'epoca della generazione cosiddetta baby boomers, cioè i teenagers americani cominciano a ribellarsi a quello che era stato il proibizionismo, fondamentalmente.
Inizia la ribellione.
Esatto, questi a queste norme sociali. Infatti ci sono delle produzioni proprio cinematografiche ribattezzate col nome di Teen Peaks, in cui venivano sviluppate delle narrative meno articolate rispetto alla precedente epoca, e dove i personaggi erano abbastanza giovani e venivano trattati temi come l'erotismo, la delinquenza giovanile, la droga, l'abuso di abuso di alcol, quindi comunque temi abbastanza scottanti per l'epoca. E nel 1955 il film più innovativo fu Gioventù bruciata, e quindi qui entriamo nel cuore del personaggio che ha segnato questi anni in America, che era James Dean, il ribelle fondamentalmente, che icona culturale, ribelle senza una causa. E la sua estrema popolarità trova le sue radici in soli tre film in cui comparse come protagonista. Uno era appunto Gioventù bruciata del 55, c'era anche La valle dell'Eden, che era l'altro film, e Il gigante. Quindi comunque alla fine ci sono solo tre film, perché
sì, sì, sì.
Purtroppo morì anche lui molto giovane in modo tragico, adesso vedremo appunto. Nel 1956 venne appunto prodotto, uscì nelle sale cinematografiche Il Gigante, che fu l'ultima pellicola in cui appunto compare Dean, prima di poi perdere la vita subito dopo in un incidente stradale, quindi a soli 24 anni tra l'altro. Quindi
ah, ha bruciato pure la tappa dei 27.
Eh sì, è morto, ho detto lascia che mi parto avanti così.
La ribelle che era.
Esatto, non poteva adeguarsi alla maledizione dei 27.
No.
E dopo la sua tragica scomparsa, l'American Film Institute ha inserito Dean al 18° posto tra le più grandi star della storia del cinema di tutti i tempi. Ancora oggi viene ricordato come un seguace della filosofia del carpe diem e spesso come anche la quintessenza stessa della gioventù statunitense. Io direi, questo è quello che succedeva in America, il personaggio...
Beh, bellissimo, quindi... ci porta proprio in un'altra dimensione. Io è l'unica parte d'America che amo, è proprio questi anni qua. E quindi noi ritorniamo invece in Italia con un pezzo italianissimo, ne hai parlato prima, quindi Domenico Modugno, e noi ci andiamo a sentire, tra l'altro corrisponde anche al clima che oggi sovrasta con Perugia, ci andiamo a sentire Piove.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? Pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor.
Piove sul nostro amore, tristezza infinita.
Non perché piove,
no, perché poverini, stavo per lasciare, si erano lasciati, non lo so. Allora, abbiamo fatto questo excursus su James Dean, quindi figura principale in America. Torniamo in Italia, però non da un punto di vista, diciamo, di attori, di cast, ma in Italia in quegli anni, quelli sono gli anni di Fellini, quindi Federico Fellini, come non ricordarlo. Colui che disse il visionario è l'unico realista e si contrappose con i suoi film a tutto il neorealismo precedente del cinema italiano, vinse anche un Oscar, vinse in realtà quattro Oscar come miglior film straniero dei suoi film, e poi vinse un Oscar alla carriera nel 1993. Definiva se stesso un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo, quindi vedi, è importante la
importante
forma.
Importante come lo fai.
Esatto. Tra i suoi titoli più celebri, come non menzionare Amarcord, La dolce vita e Le notti di Cabiria.
Ma hai visto che in queste vacanze di Natale è morta la tipa della dolce vita,
l'attrice, che poi appunto ne parleremo. Allora, nel 1952 giunge al suo primo debutto cinematografico con importante, ecco, con Lo sceicco bianco assieme ad Alberto Sordi. Nel 54 ebbe un grande successo con La strada. Nel 57 esce appunto Le notti di Cabiria, che fu il primo film a vincere l'Oscar come miglior film straniero. E pare che questo film abbia appunto, cioè non pare, ha la particolarità di una struttura narrativa molto complessa che però poi si va ad amalgamare molto bene, quindi io vi invito a guardarlo. Nel 1960 esce La dolce vita. E La dolce vita boom. Che viene esatto, boom. E esce La dolce vita, definita dallo stesso Fellini un film picassiano. Cioè, comporre la cosa per poi ridurla a martellate, quindi insomma. Marcello Mastroianni è il protagonista della dolce vita, esatto. E Anita Ekberg, appunto, la
ecco la lei, esatto.
Che purtroppo è morto durante
è morta l'altro giorno.
Sì. E dopo tre settimane, pensa che il film aveva già incassato 1 miliardo di lire. Dopo 2 mesi, gli incassi europei superarono 1,5 miliardi. E alla fine del 1960 fu il maggior, cioè come film, il maggior incasso dell'anno. Quindi è un successo che neanche Fellini si aspettava, perché comunque viene definito come un film di rottura totale con appunto quello che c'è stato precedentemente, quindi poteva tanto piacere quanto non piacere per chi era comunque legato a quel tipo di realismo, a quella forma di neorealismo. Oltre ad aver influenzato tantissimi registi proprio questo stesso film, tra cui anche Sofia Coppola con Lost in Translation, ma anche altri film sono stati influenzati, ha avuto molte influenze anche sul costume e sul linguaggio. Infatti ho trovato delle piccole curiosità, per esempio, a parte che la scena della Fontana di Trevi è diventata un'icona, simbolo del XX secolo, il nome di uno dei personaggi, che era Paparazzo, ha dato origine al nome comune Paparazzo con cui oggi definiamo i fotografi invadenti.
I paparazzi.
Esatto. Quindi pensa, è nato da lì il termine. Ma tra l'altro il film è stato anche citato da Bob Dylan in quegli anni nella canzone Motorcycle Nightmare. E il maglioncino a collo alto detto dolce vita era quello che Marcello Mastroianni ha indossato per tutto il film e prese il nome dolce vita proprio dal film. Quindi ecco perché si chiama dolce vita, esatto, questo maglioncino attillato a quello alto,
sì,
il tipico
dolce vita,
esatto,
quello che insomma c'ha anche il personaggio di Big Bang Theory, non mi viene il nome, mannaggia, l'amico di Raji, quello col caschetto, hai capito, Danny,
sì.
come si chiama,
lui
ci metteva sui colli colorati, se...
oddio. Sì, dopo questa passare da Marcello Mastroianni a Bing Bang Theory, noi lo possiamo fare. Io direi di
sì. Infatti, facciamo una pausa e ci andiamo a. Perché sapere è potere, questo è l'inno di oggi, ragazzi miei. Ci andiamo ad ascoltare i Fats Domino, forse perché erano tutti ciccioni, con Blueberry Hill.
I found my thrill. On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill, it lingered until. But all of those vows you made were never to be. sweet melody. But all of the vows you made were only to be. So we're apart.
Eccoci sempre qui in diretta, si discuteva un pochettino sulla musica italiana, la musica americana, come sono arrivate le cose
diteci
americane.
Diteci cosa ne pensate.
In Italia, dite se siete schierati per l'Italia o per l'America.
Ed è che poi Lucia, insomma, io non lo
infatti
so.
Infatti gli schierati per l'Italia, tutti con me, quelli americani, con lei.
No, con Danny, gli americani.
Allora, siamo arrivati all'unica parte divertente che mi riguarda, anche se in questo caso sono molte le cose da dire.
Io sono proprio curiosa di sapere
le scoperte scientifiche, la famosa parentesi.
A che punto è arrivato l'uomo in questi anni?
Vabbè, il punto diciamo più diabolico lo ha già superato con gli anni 40, però anche ora dipende, perché ritroviamo diverse scoperte da un punto di vista medico. Infatti nel 56 viene scoperto il vaccino, il primo vaccino orale contro la poliomielite. Tutto ciò, ricordiamo che domani sera, ragazzi, c'è l'aperitivo alla studentessa, precisamente nel collegio La Studentessa, in corso Garibaldi numero 42. Vi aspettiamo in numerosi per quelli
piccolo
che sono per Uggiocchi. Sì, scusate un attimo. Ritornando alle scoperte scientifiche, viene fatto anche effettuato il primo trapianto al midollo, di midollo osseo, quindi insomma, vedi, la medicina andava avanti. Però nel 57 cosa succede? I sovietici inviano il primo satellite artificiale nella nostra orbita, e quindi inviano lo Sputnik.
Esatto.
Da lì a qualche mese inviano lo Sputnik 2 con a bordo la famosa cagnolina Laika, quindi un esperimento di vita umana nello spazio che è andato malissimo, perché la cagnolina si è disintegrata nello
come
spazio,
come si dice giù da noi, sabugiu, cioè è morta,
si l'ha quasata, no, ma più che altro è proprio esplosa, quindi,
poverina, madonna,
ma si è disintegrata a un certo punto.
Se mandavano tipo un uomo,
no, ma tu pensa che l'era ispirata Laika, voi non vuoi, un atomo, ogni atomo di aria è fatto di un atomo di Laika, sono sicura. Respirando il nostro
cane, a respirare like.
Comunque, mentre i russi mandavano a destra a manca satelliti un po' di qua, un po' di là, in Italia con il boom economico, purtroppo a mio parere è nata la deturpazione ufficiale dell'ambiente. Iniziano a costruire grattacieli, palazzi su palazzi, e infatti oggigiorno i risultati si vedono. E proprio in questo periodo a Milano viene costruita la famosa Torre Velasca, che diventerà infatti uno dei simboli della Milano moderna, della Milano. I primi manager milanesi andavano alla Torre Velasca, a quanto pare. In tutto ciò ritroviamo anche i mondiali di calcio del 58 vinti dal Brasile. Danny, chi ritroviamo nel 58? Bravissimo, ritroviamo, allora vedi che è attivo il ragazzo. Bravo, ritroviamo Pelé, che è stato infatti dichiarato il più grande, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Ma lui è vivo ancora Pelé? Perché oggi sono convinta che la gente è mezza morta e mezza no.
No, vabbè, è vivo.
Ho un po' di problemi. Forse mi è venuto anche in mente chi è proprio Pelé, se quello che ha la... Ah no, quello là forse era Seedorf.
Vabbè,
hai capito?
Andiamo avanti, perché chi confonde Seedorf con Pelé, ok, uguale.
No, ma tu hai capito a che cosa mi riferisco?
Serietà.
No, parlavo di Pelé, è uno dei più grandi in assoluto. Nel 58, qua dovresti mandare il link, bravo, hai capito. Ritroviamo la Lambretta e la Vespa, eccole lì, che infatti poi sono ritornate tantissimo anche negli anni 90, infatti anche noi siamo
Romanovidei fu il simbolo della Vespa in tutto il mondo, cioè portò la Vespa in tutto il mondo.
Vacanze romane. Sta infatti nel MoMA di New York, non a caso, è lì esposta, ma anche noi siamo proprio figli un po' della oddio, ero cado da seduta oggi. Siamo figli della generazione Vespa, perché alla fine l'abbiamo utilizzata.
Di Bruno, però. Siamo figli di Bruno Vespa, purtroppo. Ci è capitato così. Quando ti capita un padre scemo. Allora,
in tutto ciò a Spoleto. Mm-hmm. E questa la voglio dire solo perché siamo qui vicini, quindi siamo internos, perciò mio padre, mia madre, ciao mamma, potete anche chiudere. Nasce il Festival dei Due Mondi, che era fondato, fu fondato da Giancarlo Menotti, noto compositore di musica classica che soprattutto Danny conoscerà, e si basava proprio sulla, sull'osservazione, la valutazione di opere teatrali sia di produzione italiana che estera. E in quel periodo ritroviamo il Macbeth, che io non sapevo che Verdi ne avesse composto uno, comunque il Macbeth di Verdi, per la regia di Luchino Visconti, quindi insomma
ce lo ritroviamo,
lo ritroveremo, lo abbiamo forse anche già trovato, perciò capolavoro. E infine, purtroppo brutta notizia, non solo la deturpazione dell'ambiente con il cemento che lo hanno utilizzato ovunque, ma nel 59 in Italia ritroviamo anche il primo reattore nucleare, che viene aperto a Varese, e non so se ancora oggi esiste, ma purtroppo lo aprirono. Quindi detto ciò, io praticamente per oggi ho finito.
Molto bene, noi ci andiamo ad ascoltare un brano che il 13 luglio del 59 vince il Festival d'Ancona, e pensate, nella sola prima settimana in cui uscì, riuscì a vendere 300.000 copie. Stiamo parlando di un brano tutto italiano, abbiamo un Adriano Celentano fortissimo con Il tuo bacio è come un rock.
Il tuo bacio è come un rock che ti morde con suo swing, e assai facile un knockout che ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno show e perciò canto così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock, i tuoi baci non sono semplici baci, uno solo ne vale a meno tre. Ed è per questo, bambina, tu mi piaci. Il tuo bacio è come un rock che ti morde con suo swing, e assai facile un knockout e ti fulmina sul ring. Fa l'effetto di uno show e perciò canto così. Oh 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 oh. Il tuo bacio è come un rock. Solo ne vale a meno tre, ed è per questo, bambina, tu mi piaci. E dico va, va, baciami così. Il tuo bacio è come un rock che ti morde con suo swing, e assai fai girando un caos.
Adriano Celentano, il tuo bacio è come un rock. Bellissimo, il nostro Celentano, il portatore del, dicevamo prima, portatore del rock and roll
in Italia.
Esatto. Allora, brevemente adesso andremo a fare un po', diciamo,
una parentesi artistica.
Andiamo a guardare qual era l'arte. Andiamo a guardare l'arte. Allora, l'arte dell'epoca, ovviamente, siamo negli anni della pop art, quindi insomma la famosa popular art. È un movimento artistico emerso a metà degli anni 50 in Gran Bretagna, alla fine degli anni 50 anche negli Stati Uniti, che poi si nacque proprio come in contrapposizione con quello che era l'espressionismo astratto che c'era stato fino ad allora, rivolgendo, diciamo, l'attenzione a quelli che erano i media, anche il linguaggio usato dalla società dei consumi. Si parla proprio di una vera rivoluzione artistica sotto tutti i punti di vista. Infatti questa diventa una forma d'arte molto aperta tutti quelli che erano le forme di comunicazione, tra cui anche la pubblicità. Gli esponenti più importanti della pop art, allora iniziamo con Roy Lichtenstein, che fu il primo che si richiamò al mondo dei fumetti con le sue opere, poi l'immancabile George Segal, che vinse nel 57 il premio Nadar, e oltretutto costruì, era famoso per costruire a grandezza diciamo naturale delle figure colte proprio in gesti quotidiani, cioè nella quotidianità, le costruiva con il gesso tra l'altro. E poi abbiamo il famosissimo, l'immancabile padre, diciamo, della pop art, Andy Warhol. Andy Warhol è colui che trasformò l'opera d'arte, il primo che trasformò l'opera d'arte da oggetto unico a prodotto di serie. Questa fu la grande rivoluzione che introdusse Andy Warhol. Fu anche un regista cinematografico, oltre ad essere un artista. E come vediamo, questa forma d'arte, appunto, trovava le sue radici in quelle che erano i soggetti di quello che era l'universo quotidiano dell'epoca. Quindi c'erano, appunto, attori famosi come Marilyn Monroe,
ma anche la banana, anche dei Velvet Underground, che fu la loro copertina.
Esatto, ma anche la banana. Appunto, i prodotti proprio della società dei consumi, quindi dei prodotti di largo consumo, o dei personaggi della televisione, o delle foto, o delle riviste,
tutti,
dei giornali.
Ma infatti lui, insomma, che cosa diceva? Che tutti hanno diritto a un quarto d'ora,
di
celebrità.
Quindi era questa la sua filosofia. E tra l'altro Andy Warhol diceva pure: la pop art è un modo di amare le cose, quindi amare, insomma, quelle che erano le cose della quotidianità. Ci fa vedere queste cose in una chiave diversa.
Sì,
magari oggetti che...
Anche questa lampada valore, che mi ricorda molto, non so se voi la vedete, il collare dei cani, cioè,
la museruola.
potrebbe diventare...
Perché dopo le lampade si trasformeranno in delle museruole per noi. Io direi di chiudere e andare ad ascoltare un pezzo rapidamente.
Noi infatti ci ascoltiamo un pezzo bellissimo che è stato anche rifatto dai nostri grandissimi Queen. Sto parlando di The Great Pretender e sono i The Platters.
Pretender, pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Yes, I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to no real shame, you've left me to grieve all alone. Too real is this feeling of make-believe. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around.
Aspettavo il cenno e no, scusate un attimo, mi sono distratta. Più che altro
stava
pensavo
nel suo mondo.
No, pensavo alla versione di dei Queen di questa canzone, che è veramente bellissima, carica,
adrenalina.
Ci arriveremo, la riascolteremo.
E beh, allora io direi che siamo giunti alla conclusione di questo viaggio. Siamo arrivati al 1960, finalmente adesso inizia un bel decennio.
Sarà un piacere,
sarà
molto più di quanto
piacere
già lo è stato.
Esatto, quindi ricordiamo il nostro appuntamento settimanale a tutti i nostri cari radiofonici, che ogni mercoledì dalle 16 alle 17.30 in diretta su www.radiofonica.com. Quindi la prossima puntata sarà dal 60
al 65.
Non perdetevela assolutamente.
No, anche perché apriamo le porte per il 68, quindi insomma, quindi quello sarà il puntatone ricco, il più bello.
Ringraziamo
Ringraziamo Degni alla regia, tutti coloro
che ci hanno seguito, sostenuto, supportato, insultato, eccetera, eccetera,
e così via. Ricordiamo anche un po' gli eventi, oltre a All in Time, innanzitutto controllate il nostro palinsesto perché è ricchissimo, così come anche il nostro calendario. Infatti ogni giorno
abbiamo una settimana molto intensa,
radiofonica è impegnata. Colgo l'occasione ancora una volta in modo un po' più serio per ricordare l'aperitivo di domani sera, è la prima dell'aperitivo alla sera.
Esatto, giovedì appunto c'è questa prima serata al bar della studentessa,
via Benedetta 42, insomma, sì, il collegio, dalle
18:30. Quindi venite perché ci sono un sacco di ragazze.
E infatti siamo più di 300.
Un aperitivo al femminile.
Un aperitivo tutto pink. E in più il venerdì ritroviamo anche il famoso venerdì del Morlacchi con il digestivo, il live. Insomma, chi più ne ha più ne metta, noi di Radiofonica siamo sempre belli attivi. Detto ciò, a Degni l'abbiamo ringraziato.
Abbiamo ringraziato voi. Ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo dalle 16 alle 17:30.
Io saluto anche mio padre che è nato nel 55, me l'aveva chiesto di dirlo.
Il mio è nel 58, quindi vedi, ci casca a pennello. Quindi anche io faccio un saluto magari a mio padre e a mia madre che forse mi stanno guardando. Allora io direi di lasciarci con questo pezzo che è anche uno dei pezzi
te lo dedico
di questi anni. Quindi sì, dedicamelo.
Cioè, te lo dedico proprio, e allora ascoltatelo, ballatelo anche. È Fred Buscaglione con Carina.
Ciao!
Come soffro! Carina,
carina,
diventi tutti i giorni più carina,
carina,
ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
graziosa,
nessuna donna al mondo è più graziosa,
graziosa,
perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
carina,
allegra e spensierata sei carina,
carina,
ma con il broncio sempre ancor più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei fatta per amare. Carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa, perché la tua boccuccia è deliziosa. Se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire.
Radiofonica.com. Radiofonica.com. Radiofonica.com.